Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la Iena e la Volpe. La Iena è The Fox.
Calcio d'inizio, calcio d'inizio. Ciao Stefano.
Buon pomeriggio, ciao Marco, ciao a tutti. Buon Maracanà a tutti.
Buon pomeriggio anche a te e come sempre ricordiamo ai nostri ascoltatori il 331-8200-213 per i loro, per la possibilità di mandarci messaggi, sia anche vocali, mi raccomando, 30-40 secondi, non di più. E allora inizia un altro pomeriggio, Stefano. Che ci porta anche, siamo anche alla vigilia della partita nazionale italiana, poi insomma sì, abbiamo un po' di argomenti, la Juventus che...
A Maracanà le grandi firme.
Eh sì, abbiamo veramente il piacere oggi di avere una grande firma, ossia il direttore della Gazzetta dello Sport, Stefano Parigelli. Ciao, buon pomeriggio direttore.
Buon pomeriggio a tutti.
E con noi qui anche
ciao,
Stefano Impallomeni.
Ciao Stefano, buon pomeriggio.
Allora direttore, stavamo un po' parlando della Juventus, di questo altro problema difensivo. Siamo anche in attesa di capire poi le reali condizioni di Cabal, però questo fa presumere insomma che poi la Juventus dovrà intervenire sul mercato a gennaio. A questo punto non ci sono dubbi.
E questo sicuramente. Ieri la botta di Cabal è stata del tutto inaspettata. La Juventus era già entrata nell'ordine di idee di intervenire sul mercato dopo l'infortunio di Bremer, che per loro è stato un infortunio molto molto pesante. Quello di Cabal ha ulteriormente complicato il mercato di gennaio, per cui sicuramente piuttosto che sul vice Vlahovic la Juve si concentrerà sicuramente sulla sostituzione di Bremer e di Cabal. Il nome su cui loro puntano in prima battuta è Skriniar, per tanti motivi: non sta giocando, conosce bene il campionato italiano, è sicuramente un difensore di grandissima affidabilità, l'abbiamo visto quando è stato all'Inter. Ha uno stipendio molto alto, adesso bisogna vedere Giuntoli che cosa riesce a inventarsi per portarlo alla Continassa.
Sì, oggi leggevo proprio sulla Gazzetta una serie di nomi, tra cui Skriniar il primo, sì, e poi c'era Danso, si citavano anche Tan, insomma tutti i giocatori che potrebbero in qualche maniera essere obiettivi della Juventus. Direttore, prima di lasciarla a Stefano Impallomeni, che voto dà alla Juventus di Motta in queste prime 12 partite?
8. La Juventus è una squadra che ha cambiato, come il Milan, radicalmente sistema di gioco, ha inserito molti giovani, ha avuto un incidente non da poco, perché Bremer è uno tra i primi, secondo me, 5 centrali che ci sono al mondo, nonostante questo è una delle pochissime squadre in Europa a essere imbattute. Quindi significa che Motta, la fase difensiva, nonostante tutto quello che abbiamo detto, l'ha già sistemata. Diciamo che di quello che ci aspettavamo dalla Juve, l'unico che fino adesso ancora non è riuscito a convincere è Douglas Luiz, che pure era un acquisto su cui la Juventus puntava, però per il resto mi sembra che abbia fatto fino adesso un grandissimo lavoro sia Giuntoli che Motta.
Stefano,
insomma, io con Stefano voglio dire, direttore, ti voglio chiedere della situazione della Roma, abbastanza, voglio dire, surreale. La situazione è una vicenda che, senza, tralasciando quello che è successo, ma la mia domanda è soprattutto a quello che accadrà da qui e fino, insomma, non so, a domani mattina alle 11, quando la Roma si radunerà per il primo allenamento, ma non si sa ancora con chi. Tutti gli indizi portano a Ranieri. E ti chiedo se è la soluzione giusta e se ci puoi dire qualcosa in più, almeno da parte tua, un'opinione, ma anche a livello di informazioni su questa società che lascia a desiderare e che ha lasciato a desiderare soprattutto anche per i tifosi, per gli amici che sono in ascolto.
Io l'idea che mi sono fatto è che i Friedkin stanno disimpegnandosi dalla Roma, quindi che le scelte che sia di Juric che di Ranieri, secondo me, vanno lette in questa chiave qui. Il rapporto tra un azionista che comunque ha messo dei soldi, perché Friedkin non è un fondo, sono l'acquisto della Roma e il sostegno in questi anni all'attività della Roma, che può essere stato deludente, per altri molto deludente, per altri sufficiente, ma fuori discussione che Friedkin è costato una barca di soldi. Credo che si sia proprio rotto il rapporto tra i Friedkin e Roma. I Friedkin credo che dal loro punto di vista considerano l'impegno economico un impegno ingente e le critiche ingenerose. I romanisti ovviamente leggono, guardano i risultati, guardano cosa la Roma è riuscita a fare in questi anni. È chiaro che è una piazza molto esigente, ma noi dobbiamo, a Roma devono capire che chiunque venga, se poi Friedkin metterà veramente in vendita la Roma oppure sta cercando già un acquirente, che abbia già un advisor che lavora per questo, la Roma è una piazza molto, Roma è una piazza molto complicata, e la Roma in particolare, perché diciamo ovviamente ha le attese di un grande club, quindi voglio dire con gli obiettivi che ne conseguono, quindi entrare in Champions League, fare bene in Europa, ma non ha diciamo i ricavi sufficienti a cominciare da introiti diritti televisivi, quindi ha un bacino d'utenza che non può competere con quello di Inter Milan Juve, e quindi l'azionista che prende la Roma è condannato a perdere dei soldi. Quindi diciamo per la Roma è molto più difficile fare quello che è riuscito a fare lo Tito alla Lazio, quindi, cioè creare un club solido che un anno può andare bene, un anno altro meno bene, ma che comunque riesce a sostenersi economicamente.
Ma quindi scusami Stefano, fammi capire, allora la questione stadio come la mettiamo? Cioè nel senso Gualtieri, il sindaco ha detto no?
Io sono convinto che Gualtieri lo voglia fare, lo stadio lo avvieranno.
Ah.
Diciamo le due cose secondo me non sono in contraddizione, anzi diciamo una sostiene l'altra, certamente la Roma la vendi meglio e tutto l'affare stadio va avanti, quindi i Friedkin non sono a Roma, ma c'è chi a Roma ha la delega di Friedkin per mandare avanti il progetto.
Tutto, capito.
Il progetto, come sapete, leggendo i giornali romani, sapete che il comune ha vinto diverse cause che sì. erano state intentate anche da chi illegittimamente chiedeva che i lavori fossero bloccati, e sono certo perché ho parlato col sindaco che ci sia una determinazione da parte di Gualtieri di avviare e completare l'iter. Dopodiché, ti ripeto, le cose non sono in contraddizione. Secondo me, se i Friedkin avessero in testa di vendere la Roma, sicuramente avrebbe un prezzo maggiore se avesse già gli iter avviati per la costruzione del nuovo stadio. Quindi io non vedo una contraddizione in questo.
Per rispondere e completare, la scelta di Ranieri, il direttore, la ritiene una scelta giusta?
Beh, stanti i presupposti che c'erano, sì, nel senso che comunque Ranieri è un allenatore di grande esperienza, è un allenatore che conosce benissimo la piazza, è romano, quindi non è che gli va spiegato che cos'è la Roma, Ranieri.
Certo.
Ranieri possono spiegare tante cose, meno che cos'è Roma e che cosa significa la Roma.
Assolutamente.
Sa benissimo dove arriva. Credo che abbia chiaro anche il mandato che ha.
Di che si tratta, Stefano? Perché molti dicono direttore tecnico.
Adesso vedremo il ruolo e vedremo anche come si conclude tutto l'iter, perché ancora non sappiamo niente. Non
certo.
Quindi una volta che il ruolo è definito, che sappiamo le cose per bene, quindi che riusciamo a parlare con Ranieri, avremo il quadro più chiaro.
Certo.
Io penso, per come si erano messe le cose, stando il presupposto che appunto a me è molto chiaro, cioè che l'orizzonte dei Friedkin non è un orizzonte a lungo termine, era difficile trovare un allenatore che pronti via si mette lì, perché ho letto dei nomi anche di allenatori stranieri rispettabilissimi, ma che sarebbero voluti settimane se non mesi per capire che cos'è Roma e la Roma, e questo tempo Roma e la Roma non ce l'hanno. Ranieri ha la grandissima qualità che conosce bene Trigoria, sono convinto che anche i tifosi, per quanto disillusi, per quanto delusi, per quanto amareggiati, che comunque porteranno rispetto per un allenatore che non ha sempre avuto dovunque sia andato, mantenuto forte il segno della romanità, dell'attaccamento alla città, certo, in cui è nato.
Direttore, so che la dovevo salutare da poco, però volevo anche chiedere, siccome è stato anche oggetto di domanda dei nostri ascoltatori, che questo campionato che vede sei squadre in due punti, alcuni ci hanno scritto, beh, è un campionato livellato verso il basso, che cosa ne pensa, e se c'è una squadra che l'ha colpita in particolar modo in queste 12 giornate?
Allora, la squadra che secondo me è una vera sorpresa è la Lazio, perché io penso che neanche il tifoso laziale più ottimista poteva immaginare il percorso non solo in Italia ma anche in Europa. Comunque la Lazio è in testa in Europa League la classifica. Io non credo che sia livellato verso il basso, perché guardo per esempio la Champions, che quella è la cartina di tornasole. Se noi avessimo un campionato, come disse una volta Capello, poco allenante, non vedremmo certamente club italiani competere, diciamo, con una certa probabilità di successo per entrare subito tra le prime otto. Invece ce l'abbiamo. Io non ho visto, francamente, ho visto parecchie partite importanti fatte dalle nostre squadre contro club molto importanti, a cominciare dal City, per finire all'Arsenal. Non ho visto, diciamo sinceramente, le nostre squadre in balia di questi club europei stellari. La stessa Inter ha giocato col City alla pari, come ci giocò già la finale, ha battuto l'Arsenal, il Milan ha battuto il Real Madrid a casa sua, cioè che dobbiamo, cioè allora, cioè alla fine
ti sembra che non siamo d'accordo,
no,
su questa lettura.
D'accordo. Ma sai Stefano, l'impressione è che qualcuno dispiaccia che Mina vada a vincere a Madrid, oppure che l'Inter fermi il City o batta l'Arsenal, e che l'Atalanta anche fermi l'Arsenal,
che batte lì, noi
dobbiamo essere, noi dobbiamo essere felici, dobbiamo essere contenti di questo.
Ma noi abbiamo solo in Italia una congenita predisposizione alla lagna.
È vero, quindi, è vero, verissimo. Cioè, è tutto brutto casa nostra, è tutto bello dalle altre parti. Cioè, no, carità,
magari è tutto molto più ricco dalle altre parti.
Esatto, c'hanno più soldi. Quello
noi
sì.
Vendiamo malissimo quello che abbiamo.
Esatto, bravo.
Per cui, ma lo facciamo proprio per così, perché non siamo abituati, perché è probabilmente un difetto proprio culturale. Adesso sono evidenti da alcuni anni i segni che i nostri club, come dire, sono a livello dei grandi club più forti in campo europeo. Abbiamo portato diverse squadre a fare delle finali, qualcuna l'abbiamo vinta, qualcuna l'abbiamo persa, ma persa senza che per questo venissimo umiliati in campo. L'anno scorso abbiamo con l'Atalanta ha preso a pallate una squadra che non aveva perso per tutta la stagione e che sta in un campionato dominante come la Bundesliga. Ma che dobbiamo fare? L'Inter ha perso 1-0 una finale contro una delle squadre più forti di sempre, perché il City di Guardiola, alla fine, quando l'esperienza di Guardiola sarà consumata, verrà messo insieme ai grandi Real Madrid, ai Barcellona, cioè stiamo parlando di una squadra stellare. Che dobbiamo, noi dobbiamo essere contenti del campionato che abbiamo. Abbiamo sei belle squadre con allenatori molto diversi per caratteristiche, vocazioni. Ci sono lì dentro allenatori di grandissime esperienze, vincenti come Conti, come Conte, Baroni che è un allenatore non più giovanissimo, che invece però sta facendo vedere un bellissimo calcio. Altri più giovani, insomma, certo. Io credo che chiunque sia appassionato di calcio dovrebbe essere felice che ce ne sono sei, magari certo. Ce ne erano pure otto, era ancora meglio,
perché poi c'è il Milan un po' staccato, ma sicuramente avrà tempo.
Perché dobbiamo dire che è verso il basso? Io non vedo verso il basso, io vedo un campionato divertente, poi certamente.
No, ma poi direttore c'è il discorso che se una squadra prende il largo, che brutto sto campionato, c'è una squadra che domina, se sono tutte attaccate in campionato li ha dato verso il basso, allora no, va bene, vabbè, niente, ma non va bene, pazienza niente, così, insomma, appunto. Andiamo, cioè, non c'è mai la soluzione. No, io l'ultimissima e poi da parte mia la saluto, direttore, perché non so se Stefano ce n'ha proprio un'ultima.
No, io ce n'ho un'altra, allora, approfitto. Insomma,
vai, approfittiamo
Stefano
proprio una tessera Barigeri, e salutiamo
della
direttore.
Gazzetta dello Sport, non è, insomma,
allora, vai tu che poi chiudo io, dai, vai
no,
tu.
No, ma allora, cambiamo discorso. Hai detto, Stefano, giustamente, che a livello di club ci siamo fatti rispettare, la nazionale europea ci ha fatto penare, no? Non è ultimo europeo. Si sta riscattando, grazie anche a Spalletti che si è rivisto, no? Un atto anche di resilienza, intelligenza, certo, di rivisitazione da parte di un super allenatore.
Io però la domanda secca te la faccio su Retegui e Ken. Da tanto tempo che non avevamo una coppia d'attaccanti in testa alla classifica marcatori, credo dal 2013-2014, correggimi Stefano, tu sei il direttore, sì. Erano Immobile al Torino e Toni al Verona.
Sì, dovrebbe essere esatto. Sì, esatto.
Quindi dopo 11 anni c'è un dato anche lì.
Esatto.
Dobbiamo essere contenti. Allora io ti faccio questa domanda, Stefano, possono essere gli uomini della svolta per quanto ci riguarda? Cioè tu li vedi, possono giocare insieme, ce l'ha detto Spalletti, va bene. Tu ci puoi dire altro, cioè secondo te vedi uno scenario differente?
No, io tra i due credo di più i Retegui, per la ragione fondamentale che diciamo Ken, che è un giocatore di grandissime qualità, ci ha spesso abituato anche a, chiaramente un giocatore molto molto particolare con un carattere che spesso lo ha tradito, mentre Retegui, tutti quegli allenatori che l'hanno avuto dicono che è un ragazzo molto disponibile a faticare in allenamento, molto dedito alla sua professione, e non potrebbe essere altrimenti con un allenatore come Gasperini. Quindi diciamo, noi dobbiamo ringraziare allenatori come Gasperini, lo devi ringraziare il primo Spalletti, perché Retegui, che è un'intuizione di Mancini, diventato un attaccante di livello internazionale quest'anno all'Atalanta. Quindi diciamo Spalletti, secondo me, agli europei ha cercato di fare quello che aveva fatto nei club dove aveva lavorato, e ha capito purtroppo sulla propria pelle che il lavoro da commissario tecnico è molto molto diverso dal lavoro di allenatore di club. Quindi adesso ha alleggerito molto il lavoro che fa fare, sia psicologico, quindi carica meno i giocatori di responsabilità, e anche fisico, perché poi dobbiamo tutto questo metterlo in un contesto dove si gioca ogni tre giorni, quindi arrivano lì i giocatori che ovviamente fanno tutte le coppe, arrivano anche spremuti, e sarà così anche quando andremo avanti, come si spera, nei quarti di National League e poi a fare le qualificazioni mondiali. Quindi deve tenere la mano un pochino più leggera, ma quello Spalletti è un giocatore intelligente, l'ha capito. Io in Retegui ci credo, spero che Ken, come dire, che qualità ce n'ha, abbia dato una svolta soprattutto ai propri comportamenti fuori dal campo, ecco.
Direttore, l'ultimissima la salutiamo, prendo proprio lo spunto dalla Gazzetta dello Sport di oggi: Marotta non ci sta, rigore impeccabile, se Conte fa così ha un obiettivo, insomma la querelle legata alla partita dell'ultima di campionato tra Inter e Napoli. Qual è la posizione del direttore della Gazzetta in merito a questa, diciamo così, botta e risposta tra Marotta e Conte?
Ah, io dico che Conte è stato l'allenatore della Juventus e l'allenatore dell'Inter. Quindi, come dire, ha il timore che magari il Napoli possa, in un campionato che può decidersi per pochi punti, essere penalizzato dagli arbitraggi. Ma guardando anche qui fino adesso a quello che è successo, possiamo dire che la classe arbitrale non sia una classe arbitrale di primissima qualità, e questo probabilmente non lo dice ma lo pensa anche Rocchi. Ma non vedo congiure di palazzo, cioè non vedo all'orizzonte come dire, una spectre che manovra gli arbitri o alla Marotta League. Queste cose non ci credo, perché altrimenti ti dovrei dire che sì, è vero, il rigore diciamo dato all'Inter, che poi per fortuna ce l'hanno sbagliato, se no stavamo per i prossimi mesi a parlare solo di quello, era un rigore che sicuramente più molto generoso, diciamo così, ma come è stato generoso il rigore che ha avuto il Napoli a Empoli, una partita che senza quel rigore il Napoli non avrebbe mai vinto. Quindi alla fine, se ci fosse una congiura, il rigore non l'avrebbero fischiato. Quindi Conte probabilmente, come dire, nella difesa del proprio lavoro, che capisco, perché è un grande allenatore, è un allenatore che sta facendo molto bene a Napoli, rivitalizzando una piazza che tra l'anno, diciamo, aveva, non solo era finita al decimo posto, ma come dire, si era proprio, quelle sono piazze che spesso, a differenza delle piazze del nord, che hanno un'abitudine alla vittoria, purtroppo piazze come Napoli e Roma vivono di stagioni, quindi alla fine del suo scorso campionato molti napoletani pensavano che si era chiusa proprio una stagione, che avrebbero dovuto passare diversi anni prima di poter tornare a vincere. Invece io sono convinto che il Napoli di Conte arriverà fino alla fine del campionato a lottare per lo scudetto, però non credo, ti ripeto, a nessun complotto.
Bene, bene, direttore, noi la ringraziamo tantissimo per essere
grazie
stato
Stefano,
con noi.
Un abbraccio affettuoso.
Grazie al direttore Stefano Parigelli, grazie, buon lavoro.